La preghiera carismatica, quella che abbiamo fatto all'inizio, è una preghiera spontanea che viene dal cuore, è una preghiera di lode, mettiamo al centro della nostra attenzione Gesù. E questo ci porta due benefici, tanti, ma soprattutto due. Il primo è che noi veniamo all'adorazione in genere carichi di preoccupazioni, carichi di pensieri che turbinano nella nostra mente, ci danno fastidio perché pensiamo a cosa fare domani e a come risolvere i problemi. Allora concentrare l'attenzione su Gesù, che è il Signore, questo ci aiuta a mettere da parte per un momento le nostre preoccupazioni e a occuparci di Gesù. E questo ci fa stare bene, perché stare con Gesù si sta bene. Preghiera di lode, preghiera spontanea. C'è un beneficio psicologico, ma c'è anche un beneficio, direi, mistico, di comunione. Ci sentiamo in sintonia con il Signore. Un po' come quella donna che dice: benedetto è il petto che ti ha, a cui tu ti sei allattato. Così per noi. Grazie Signore, benedetto perché ci hai chiamati qui questa sera. Questa è la nostra preghiera carismatica. Questa sera vediamo l'incontro di Gesù con l'adultera. In quel tempo Gesù si avviò verso il Monte degli Ulivi, ma al mattino si recò di nuovo nel Tempio e tutto il popolo andava da lui ed egli si sedette, si mise a insegnare loro. Allora gli scribi e i farisei gli condussero una donna sorpresa in flagrante adulterio e la posero in mezzo e gli dissero: Maestro, questa donna è stata sorpresa in flagrante. Ora, Mosè nella legge ci ha comandato di lapidare donne come questa. Tu che ne dici? Ma costoro dicevano questo per metterlo alla prova e per avere motivo di accusarlo. Gesù si chinò, si mise a scrivere con il dito per terra. Tuttavia, poiché insistevano nell'interrogarlo, si alzò e disse loro: chi di voi è senza peccato? Getti per primo la pietra contro di lei. E poi, chinatosi di nuovo, scriveva per terra. Quelli, udito ciò, se ne andarono, uno per uno, cominciando dai più anziani. Lo lasciarono solo, e la donna era là in mezzo a loro. Allora Gesù si alzò e le disse: donna, dove sono? Nessuno ti ha condannata. Ed ella rispose: nessuno, Signore. Gesù le disse: neanch'io ti condanno. Va ed ora in poi non peccare più. La legge giudaica è molto esplicita su questa materia. Una donna adultera deve morire. Una donna adultera, un uomo adultero, è questione di amore. È questione di amore. È questione di passato, di storia. Però qui c'è un dilemma. Se Gesù assolve la peccatrice, si mette contro la legge, Mosè ha detto. Se invece si mostra giudice severo, si scredita, perché rinnega il contesto di amore che lui è venuto a predicare. La domanda degli scribi e dei farisei si rivela astuta, diabolica, maliziosa. Non ridiamo troppo, perché anche noi talvolta usiamo questo sistema della malizia, dell'astuzia, per cogliere le persone in flagranza, per fargli dire quello che vogliamo noi o per sapere quello di cui noi siamo interessati. Questa è malizia, diabolico. Gesù, non si lascia sorprendere, ma si china per terra, quasi a dire: lasciatemi pensare un attimo, o per far pensare gli altri. Gesù prende tempo. Perché? Perché prendere del tempo vuol dire essere saggi, vuol dire aspettare, prendere del tempo vuol dire riflettere. Se ci pensate, molti dei nostri errori li abbiamo fatti perché non abbiamo aspettato, perché abbiamo voluto agire in fretta. È un po' la filosofia del nostro tempo, del tutto e subito. Pensate ai computer, basta schiacciare un bottone, hai subito quello che desideri. Gesù si ferma, scrive, prende tempo. La saggezza, fonte di attesa, ma anche la porta della speranza. Uno che attende, spera. Una donna colta in flagrante. Che vergogna. Gente che fa gli affari degli altri. Cogliere uno in flagrante può essere un caso. Passavo di lì, ho visto. Qui invece la stavano curando. La stavano cercando per cogliere un momento di fragilità di questa donna. Questa è malizia, questo è diabolico. E poi la durezza degli scribi dei farisei. Mosè ci ha detto, vanno queste donne, bisogna, queste peccatrici, bisogna utilizzare il metodo di allora, che era gettare delle pietre contro di lei. Qui è un pretesto, è una cattiveria. Loro lo fanno per mettere alla prova Gesù. Se uno vuol farti cadere, le inventa tutte, provate a pensarci nella vostra vita. Se uno vuol farti cadere, le inventa tutte. Quante volte oggi nella nostra storia persone che ci vogliono far cadere, razza di vipere, scribi e farisei sono, anziché essere portatori di vita, portatori di morte. E poi Gesù ha un'intuizione, dice: chi di voi è senza peccato? Non è una accusa per me, è un invito a rientrare in se stessi. Tu accusi questa donna in maniera maliziosa perché l'hai cercata, eccetera. Prova a pensare, ma alla tua vita. Gesù sta dicendo loro che non è l'osservanza rigorosa della legge che porta alla salvezza, ma è l'incontro con la misericordia. L'incontro con un Dio che ti ama. Provate a pensare nella vostra vita. Quando è che siete rifioriti? Quando avete incontrato qualcuno che vi accoglie, che vi sorride, magari non una simpatia totale, ma che vi sorride, grazie, ben arrivato, che bello che sei qui con noi, perché è l'amore che cambia, che trasforma. Il peccato invece è un allontanarsi, un creare divisioni nella Chiesa, nella famiglia, nella società. Il peccato interrompe la comunione, ci porta lontano, prima che da Dio, dalla comunione fraterna. È il lavoro del demonio, è il lavoro del male. Il male ha questo obiettivo, rompere, allontanare, dividere, spezzare, allontanarti lontano da Dio. E poi Gesù si rivolge a questa donna e Gesù in questo momento, in quel momento, badate bene, non ha gli occhi sul passato di quella donna. Mentre questi vecchi maliziosi avevano lo sguardo sul passato di quella donna, è una peccatrice, è una che si dà da fare, ma Gesù sembra quasi non voler guardare il passato di quella donna. E Dio può cambiare il nostro passato. Chi di voi è senza peccato? Il tuo passato, se tu lo tieni per te, ti corrode, dentro e fuori. Cosa ho fatto? Perché l'ho fatto? Il tuo passato va messo, come l'adultera, davanti a Gesù, ai tuoi piedi. E quando passerò in mezzo a voi con Gesù, gli direte: Gesù, ti presento il mio passato. Sappi che solo Lui ha il potere di cambiare il tuo passato. È vero, gli uomini possono aiutarci. La fraternità, la solidarietà umana ci aiuta a modificare, a cambiare il passato, ma la guarigione del tuo passato spetta a Lui. Perché? Perché Lui conosce l'origine del tuo passato. È l'unico che conosce l'intimità della tua storia. Tu agli altri puoi raccontare la favoletta, ma a Lui no, perché Lui vede cosa c'è sotto. Gesù offre all'adultera una visione nuova del suo passato. È una donna assetata di amore. È una donna che ha bisogno di essere amata, non di essere usata, di essere amata. Ma questo non solo l'adultera, anche noi. Anche tu che mi ascolti, non hai bisogno di essere usato o usata dai tuoi superiori, da tuo marito, da tua moglie, dai tuoi figli. Hai bisogno di essere amata. È un bisogno che Dio ha messo dentro di noi. Ecco perché ha mandato Gesù. Ecco perché ha mandato Gesù. Dio ci offre una visuale nuova sul tuo passato. Abbiamo bisogno di essere illuminati dallo Spirito Santo che ci offre una visuale nuova sul nostro passato. Se tu continui a tenerti questa bisaccia della tua storia sulle tue spalle e non la scarichi ai piedi di Gesù, porterai sempre un grande peso. Un grande peso. Come faccio? Vado da Gesù. Ecco il significato profondo dell'adorazione, dell'essere qui. Perché Dio opera, perché lo Spirito Santo opera in voi, in me. Opera. Come? Non lo so, ma opera. Perché quando io invoco lo Spirito, lo Spirito viene. Lo Spirito Santo ci mostra, Gesù con l'adultera, mostra che il suo passato non è tanto un passato che l'hai inchioda definitivamente, ma è un passato che può guarire in vista di un'acqua buona della Samaritana. Il protagonista di questo cambiamento è lo Spirito Santo. Se il tuo passato te lo spiega lo Spirito Santo, ti spiegherà cose inaudite che tu neppure sai. Talvolta ce lo chiediamo: perché ho incontrato quella persona? Perché quella persona mi ha fatto del male? Perché mio marito, mia moglie mi trattano così? Perché, Signore? Ci sono fatti della nostra vita che noi interpretiamo in maniera troppo soggettiva, intimistica, vittimistica. Ma lo Spirito Santo può trasformare questa lettura. Pensiamo a Maria, pensiamo a Giuseppe. Ma Signore, ho deciso di sposare Maria, adesso me la trovo che aspetto. No, basta, ma no. Poi, vabbè, va bene. Poi devo scappare in Egitto. No, ma basta. No, non ce la faccio più. Poi devo tornare, però ho paura che... Noi avremmo fatto così. Giuseppe si fida. Dio trasforma la lettura del suo passato, attenzione, la lettura del suo passato a una visione dello Spirito Santo. Tutto è opera di Dio. Il segno della nuova alleanza è proprio l'amore di Dio. Gesù ubbidisce. Maria ubbidisce, sia fatta di me. San Giuseppe ubbidisce, prendi il bambino e vai. Non dice una parola, ubbidisce. Se si fossero fermati a leggere il loro passato e la loro storia con gli occhi carnali, avrebbero detto, ma ragazzi, stufo. Anche il vostro passato, il mio passato, il nostro, va guardato con gli occhi dello Spirito Santo. E gli occhi dello Spirito Santo non sono gli occhi carnali, ma sono gli occhi che fanno svanire la paura del futuro. Che ne sarà di me? Quando sono vecchio, chi mi guarderà? Lo Spirito Santo illumina il tuo passato. Gesù illumina interiormente l'adultera. Questo è il meccanismo che sta avvenendo lì in quell'incontro. Gesù questa sera dice: abbandona la tua lettura sul tuo passato e comincia a guardare me. Abbandona la tua lettura sul passato e comincia a guardare me. Dovreste poter dire: basta, Signore, tutto questo turbinio che mi provoca ansia, fatica, depressione, lo metto davanti e poi basta, poi devo ricominciare, perché tu sei il mio Signore. Ti chiedo perdono, metto il mio passato ai tuoi piedi e poi ricomincio a vivere. Ma non perché la carne me lo dice, ma perché tu sei il Signore. Caspita, è fondamentale. Tu l'hai detto. Pietro, vieni. Ma Signore, sto affondando. Vieni, tu l'hai detto. Allora la fede, che non è una fede così aerea, fumosa, superficiale, ma è una fede profonda. Se me lo dici tu, vengo, e vengo. Allora stasera il Signore ci dice: abbandona la lettura del tuo passato e vieni. E Gesù dice: non ti condanna nessuno, non ti condanno neanch'io. Vai. E uno alla volta questi qui se ne vanno, spiazzati, non si aspettavano. È sempre così. Se tu ti fidi di Gesù, sei spiazzato, perché non andrà come tu vuoi, ma come Lui vuole. Ma Lui vuole la tua gioia, la tua bontà, vuole la tua felicità nella vita. E la verità della vita ti farà libero. E poi questa frase: donna, dove sono? Capite che profondità di incontro questo con l'adulta? Dove sono? È bastato quel pochi minuti di silenzio per sviluppare una tematica così profonda. Un po' come con la Samaritana, un po' come con Nicodemo. Vedete che bel filone che hanno scelto per questi nostri incontri. Gesù, e vado verso la conclusione perché penso che sarete un po' stanchi, Gesù non guarda il tuo peccato. La nostra tendenza è fermarsi lì e dire: ancora una volta ho sbagliato. Se tu ti fermi lì, affondi. Gesù non guarda il passato, ma a chi l'ha commesso. Il peccato per Gesù non ha l'ultima parola. Qui il nostro Papa Francesco avrebbe tante cose da dire. Gesù non guarda il peccato, ma il peccatore. E dice: se tu continui a tenerti fermo sul tuo passato, non vai più avanti e continui a portarti dietro dei pesi. Talvolta queste cose avvengono, no? Si ascoltano nelle confessioni: ma padre, quando ero giovane, basta, metti questi pesi lì e poi vai fuori tranquillo. E chiudo con un'espressione del nostro grande Papa Francesco: perché Gesù affascina? perché Gesù ha affascinato l'adultera, ha affascinato Nicodemo, perché Gesù ha affascinato la samaritana. Perché Gesù esprime la mitezza, il non giudizio. L'incontro con Gesù non è mai di condanna, ma è sempre un incontro in cui Lui viene incontro a te. È sempre un incontro in cui Lui vuole incontrare te. Capite che c'è un cammino faticoso di abbandono della nostra storia ai Suoi piedi, perché davvero questa sera dobbiamo uscire di qui dicendo: Signore, aiutami a leggere il mio passato attraverso le lenti dello Spirito Santo. Tutto posso se mi fido di Lui, come Maria, come Giuseppe, oppure come i grandi dell'Antico Testamento, Mosè, vi ricordate? Ma come posso io andare dal farò? Fidati. Ma io non so parlare. Fidati, vai. Noi abbiamo bisogno di questa forza, di questa modalità, fidandoci di Gesù. Questa modalità avviene nella misura in cui noi ci lasciamo affascinare. Quando passerò in mezzo a voi, dovete dirgli nel vostro cuore: Gesù, guardami. Gesù, guardami. Gesù, guardami. Perché è nel guardarsi che nasce l'amore. Anche umanamente, un ragazzo e una ragazza, quando si guardano, scocca la scintilla. E questa sera dobbiamo andare a casa con questa scintilla che scalda il nostro cuore. Sia lodato Gesù Cristo.